Sì, accomodiamoci. Come state? Gloria a Dio. Dio è buono. Che bella la presenza di Dio. Ma voi ci pensate che un giorno non finiremo mai? Ci sono quelli che non capiscono e dicono: "Mi, ma come a fare per tutta l'eternità a cantare?" Ci sono quelli che fanno questi ragionamenti: "È tutto tempo a cantare, a lodare, mani alzate, seduti e in piedi." Ci, ma veramente pure nell'eternità? Signore, liberaci dall'ignoranza. Alleluia. Che facciamo? È bello essere qua, dai. È bello essere qua. Ci sentiamo a casa, ci sentiamo nella presenza di Dio, è sempre straordinario, è sempre bello e non ci sono parole, sicuramente non ci sono parole per descrivere. Vogliamo continuare questa sera con l'argomento che stiamo trattando e questa santa ossessione che abbiamo per capire chi siamo, per capire la nostra identità in Cristo, per capire realmente qual è il nostro posto oggi. E a volte noi ci lasciamo condizionare dagli eventi, ci lasciamo condizionare dai nostri stati d'animo. A volte in riunioni come questi ci sentiamo alle stelle, ci sentiamo forti, ci sentiamo ripieni e sentiamo appena esco da qua, il mondo sotto sopra, tenetemi, datemi tutti i demoni che sono pronto a cacciarli tutti quanti. Poi domani mattina ci alziamo con un'emicrania e ci ricordiamo, lunedì mattina arriva il postino e ci consegna l'ultima bolletta del gas che non stavamo aspettando. Arriva non solo la bolletta, pure il conguaglio. E qua è già arrivata. Allora state bene, grazie. Equitalia. Cosa ci sia di equo ancora non si sa. L'unica cosa bella è l'Italia. È lì che ci sentiamo di dove quando la sera prima ci sentivamo di cacciare tutti i demoni. Ci sentivamo che c'ha a fare Golia. Sono più alto di lui. Abbiamo bisogno di qualcuno che preghi per noi, perché ci sentiamo depressi. È vero o no? La sera prima cacciavamo i demoni e la mattina dopo ci sentiamo posseduti. La sera prima pregavamo noi per i malati e ora abbiamo bisogno di una flebo, di un ricostituente. Pastore, vieni a casa mia e prega per me, per favore. E ci lasciamo in un modo o in un altro, ci lasciamo condizionare dagli eventi, ci lasciamo condizionare dai nostri stati d'animo. Che ci sono mattine che ci alziamo, che pare che non poggiamo a terra, è vero o no? Eppure ci sono certe mattine dove diciamo, sembra che tutto l'inferno si sia scatenato contro di noi. Vi è mai capitato uno di quei giorni dove dice: "Meglio che finisce subito"? Quelle giornate dove decidi di andare a dormire alle 6 del pomeriggio. Ci mai sonno? Non voglio che finisca la giornata. Mi bevo un bel bicchiere di vino così dormo un po' meglio. E speriamo che domani arrivi il prima possibile. E siamo così perché siamo esseri umani, dipendiamo dai nostri stati d'animo. A volte è vero, no, che ci sentiamo più spirituali. No, quelli davanti mi hanno visto più di dietro che di faccia. A volte ci sentiamo molto più spirituali quando preghiamo di più, è vero o no? Ci sentiamo più vicini a Dio. Guarda, ho pregato 2 ore, ma mi sento proprio Dio qua. Dov'è? Qua, qua, proprio qua. A volte non prendiamo la Bibbia per una settimana e già abbiamo bisogno di qualcuno che ci viene a prendere perché ci siamo sviati in qualche discoteca. Noi siamo così. Ci sentiamo a volte meno spirituale di qualcuno che vediamo e diciamo: "Ma è quello come santo, come unto, quando passa sento l'unzione." E siamo così, siamo elettrici. Unitevi in questa parola. Siamo tattili, nel senso abbiamo bisogno di, a volte abbiamo bisogno di qualcuno che ci abbraccia, abbiamo bisogno di sentire la pelle d'oca per dire ho sentito la presenza di Dio. Ma come va? Ho sentito la pelle d'oca. Perché Dio cosa c'entra con la pelle d'oca? Non l'ho capito. Ma noi siamo così. Noi dipendiamo, molto spesso facciamo dipendere la nostra fede da come ci sentiamo, da come ritorniamo dal lavoro. Diciamo Dio mi ha abbandonato, se magari gli affari non stanno andando per come in realtà dovrebbero andare. Dio dov'è? Subito ci scoraggiamo, non riusciamo più a realizzare le promesse di Dio nella nostra vita e facciamo questa vita, no? Siamo più che ascensore, sembriamo quasi dei sommergibili, che arriviamo in superficie, siamo belli, mostriamo tutta la nostra possanza, poi succede qualcosa e ci immergiamo e nessuno ci deve più disturbare, non rispondiamo al telefono, non rispondiamo ai messaggi, se qualcuno ci chiama e ci dice come stai, ci arrabbiamo pure. Mentre prima ci lamentavamo, nessuno ci cercava. Quando ci cercano, ci lamentiamo pure. Di tanto in tanto alziamo il periscopio, guardiamo chi c'è. Ritorniamo in apnea. Noi siamo così, noi siamo esseri umani. La domanda è, ma Dio sa come siamo fatti? Ma che pacienza c'ha avuto, Signore? Eh? Eh? Sì, che è successo? Preghiamo un attimo, preghiamo un attimo. Alleluia. Apriamo la Bibbia nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 16. Rileggiamo dal versetto 7 in poi, Vangelo di Giovanni, capitolo 16, dal versetto 7 in poi. Abbiamo accennato qualcosa oggi pomeriggio. Quanti erano qua nel pomeriggio? Ok. Riprendiamo qualcosa che abbiamo detto oggi pomeriggio, perché avevamo promesso che l'avremmo ripreso in serata. Giovanni, capitolo 16, dal versetto 7 in poi, Gesù fa una dichiarazione fortissima, incredibile, perché lui non solo sta annunciando la sua dipartita, cioè lui sta dicendo ai suoi discepoli, dopo 3 anni, sta dicendo: me ne sto andando. Pensate ai discepoli in quel momento. Dice: tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada. Come pensate che si dovevano sentire i discepoli quando Gesù ha detto: è bene per voi che io me ne vada? Se io fossi stato uno dei discepoli, avrei detto: Gesù, ma chi sta dicendo? Che significa è bene che tu te ne vai? E noi che facciamo? E Gesù spiega, dice: perché se non me ne vado, non verrà a voi il consolatore. Ma se io me ne vado, io ve lo manderò. E i discepoli dicevano: ma chi è sto consolatore? È lo Spirito Santo. Ma noi non vogliamo lo Spirito Santo, noi vogliamo te. E Gesù annuncia, sarebbe troppo lungo per entrare in questo argomento, parla dello Spirito Santo come un allos paracletos, cioè come uno della mia stessa natura, uno che farà esattamente le cose come le faccio io, che parlerà esattamente come parlo io, che agirà esattamente come io agisco, ma ci sarà una grande differenza. Fino ad oggi io sono stato con voi, ma quando lui verrà, lui sarà in voi. Ora, quando noi leggiamo questo, noi diciamo: amen! È vero o no? Noi ci rallegriamo e non comprendiamo che per gli ebrei invece era una bestemmia. Perché per la cultura ebraica di quel tempo, quello che Gesù ha detto era blasfemo. Perché mai nessuno si era permesso di dire nella storia di Israele che lo Spirito Santo sarebbe venuto a vivere dentro. La Bibbia ci insegna che solo 3 categorie di persone avevano lo Spirito Santo su di loro, non dentro di loro, su di loro: i profeti, i re e i sacerdoti. E quando Gesù dice: verrà lo Spirito Santo, sarà con voi, ma sarà in voi. Questa è stata una delle più grandi rivoluzioni che Gesù ha portato. Gesù è un rivoluzionario. Gesù è il rivoluzionario per eccellenza. Lui è la rivoluzione di Dio all'umanità. Lui rappresenta la piena, la concretezza della rivoluzione di Dio sulla terra. Non parliamo dello Spirito Santo stasera in maniera particolare, ma parliamo della sua opera. Perché Gesù poi ha detto al versetto 8: e quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di giustizia, scusate, convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. E poi ha detto: di peccato perché? Perché non credono in me. Vedete qual è il concetto di Gesù del peccato? È diverso dal nostro. Per noi il peccato è ciò che le persone fanno. C'è anche il peccato di omissione, cioè chi può fare il bene e non lo fa, commette peccato. Quindi noi identifichiamo il peccato con quello che le persone fanno o con quello che le persone addirittura non fanno. Gesù dice: no, no, il mio concetto di peccato è un altro. Quando arriverà lo Spirito Santo, egli convincerà il mondo di peccato. Di peccato perché? Perché non credono in me. Quante volte abbiamo detto alle persone: ti devi ravvedere. È vero? Ti devi ravvedere. Non puoi continuare a vivere questa vita peccaminosa. Ti devi ravvedere. E il ravvedimento l'abbiamo sempre associato alla vita di peccato. Ora sarete sconvolti voi se vi dico quante volte Gesù ha usato la parola ravvedetevi e in che occasione. Quando Gesù ha detto ravvedetevi e credete nel Vangelo. Gesù quando diceva alle persone, agli ebrei, ravvedetevi, non gli stava dicendo smettete di peccare. Perché la parola ravvedimento, metanoia nel greco, significa letteralmente cambia il tuo modo di... non di agire, di pensare. E stava dicendo letteralmente cambia il tuo modo di pensare, ravvediti. Mentre noi pensiamo che Gesù stesse dicendo alle persone ravvediti, cioè smetti di peccare, Gesù sta dicendo esattamente l'opposto al popolo di Israele quando gli dice smettetela di pensare che con le vostre buone azioni potete piacere a Dio. Ravvedetevi e credete alla buona notizia. Smettetela di pensare che con le vostre buone azioni potete piacere a Dio, perché davanti a Dio siamo tutti peccatori e privi della gloria di Dio. Ma se voi credete nella buona novella, riceverete la giustizia. Vedete come cambia il modo di pensare quando noi leggiamo la parola di Dio per quella che è in realtà? A chi Giovanni Battista ha detto ravvedetevi razza di vipere? Ve lo ricordate a chi? Agli scribi e ai farisei, a coloro che pensavano di essere i migliori, di essere i più santi e che meglio di loro non c'era nessuno sulla faccia della terra. Cosa disse ai soldati romani invece? Quando gli chiesero e noi che dobbiamo fare? Cosa disse Giovanni Battista? Fate il vostro lavoro e non estorcete il denaro a nessuno. Quando noi parliamo del peccato, noi identifichiamo sempre con gli errori che qualcuno fa. Mentre per Dio il peccato più grave è il non credere. Quando Gesù chiama i suoi discepoli generazione incredula e perversa. Ora spiegheremo qualcosa su questo argomento. In Giovanni 16, al versetto 8, Gesù dice: quando verrà lui lo Spirito Santo, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Di peccato perché? Perché non credono in me. Di giustizia perché io vado al Padre e voi non mi vedrete più. Di giudizio perché il principe di questo mondo è stato già giudicato. Amen. Allora tu ed io abbiamo bisogno di essere convinti dallo Spirito Santo. Ma una volta che sei arrivato a Cristo, di cosa hai bisogno di essere convinto? Perché tu sei arrivato a Cristo per il fatto che lo Spirito Santo ti ha convinto di peccato. Ma una volta che sei arrivato a Cristo, di cosa hai bisogno di essere convinto? Noi parliamo continuamente del fatto che bisogna essere convinti di peccato e non parliamo mai del fatto che lo Spirito Santo deve operare nella Chiesa per convincere i figli di Dio di giustizia e di giudizio. Di giustizia perché? Riprendiamo l'argomento di ieri sera. Se io non so chi sono, io non neanche potrò fare quello che Dio, mio Padre, mi sta chiedendo di fare, perché non mi sentirò mai in grado. Non mi sentirò mai abile, non mi sentirò mai santo abbastanza, o preparato abbastanza, o unto abbastanza, o mi sentirò che non avrò mai autorità abbastanza per fare quello che Dio mi chiede di fare. Voglio dirvi che stasera ci saranno catene che si romperanno. Ci saranno catene che si romperanno nella tua mente e nel tuo cuore. E certe fortezze mentali crolleranno, grazie a Dio, miseramente, e faranno la fine che devono fare. Miseramente a terra. tutto ciò che è stato costruito dall'uomo deve crollare nella nostra vita affinché rimanga tutto ciò che è stato edificato da Dio. Alleluia. E la parola di Dio arriverà come un martello che spezzerà queste catene in maniera definitiva. Ho scoperto in questi anni che la gente ha paura della libertà. All'interno della Chiesa c'è una paura allucinante della libertà. La gente ha paura di essere libera perché ha paura di prendersi le proprie responsabilità. La gente vuole sentirsi dire dalle autorità quello che può fare e quello che non può fare. Mentre la Bibbia dice che noi abbiamo conosciuto la verità e la verità ci ha fatto liberi. Ed è conoscendo la verità che noi comprendiamo quello che è giusto e quello che è sbagliato. Lo Spirito Santo ci deve convincere di giustizia. Se sei qui e hai dato la tua vita a Gesù, vuol dire che sei stato convinto di peccato. Amen. Quanti hanno dato la loro vita a Gesù? Questa mano alzata è la testimonianza che lo Spirito Santo ti ha convinto di peccato. Non ti ha convinto della tua vita sbagliata, ti ha convinto del fatto che tu puoi continuare a fare anche le cose più belle e straordinarie, ma senza Gesù è tutto vano. Dio ci libera dalla nostra giustizia. Dio ci libera non solo dal peccato, ma a volte il peccato più grave è il fatto di pensare che possiamo piacere a Dio con le nostre opere. Ed è questo il problema che aveva Israele. Ravvedetevi, diceva Gesù, e credete nella buona notizia. E quando siamo stati convinti di peccato, questo ci ha portato vita perché abbiamo detto sì a Dio. Siamo stati risuscitati, dice la Bibbia, siamo stati vivificati con Cristo. E siamo stati posti a sedere nei luoghi celesti con Cristo e in Cristo. Ora, quando noi andiamo avanti, noi abbiamo questo problema, ne parlavamo ieri sera, a volte possiamo anche ridere e scherzare un po' su questo. Quando noi evangelizziamo, cosa diciamo alle persone? Vieni a Gesù. Lui perdona tutti i tuoi peccati. Vieni a Gesù. Sei malato? Preghiamo. Crediamo in Dio per la guarigione. Vieni a Gesù, Lui ti libera dall'ansia, Lui ti libera dalla paura, Lui ti libera dall'angoscia e dalla paura della morte. Vieni a Gesù, è tutto gratis, non devi fare niente. La gente dice gratis, gratis, sì, perché ormai nella nostra concezione nessuno fa niente per niente, vero o no? Quando scopriamo la grazia, è gratis, alleluia, gratis. Poi arriviamo nelle nostre comunità. Metti la firma. Dal prossimo mese, quando prendi lo stipendio, devi dare la decima perché sennò Dio non ti fa prosperare. Poi devi essere sottomesso alle autorità, sennò sei scoperto e non hai la copertura. Poi devi essere fedele nel servizio in comunità perché sennò Dio non ti può benedire. E la gente comincia a pensare, ma non era tutto gratis? Ma come finivo qua? Come era gratis e ora c'è Pavarupizzo, signore? Perché se non paghi la gente, Dio non ti protegge. Sapete, io vengo dalla Sicilia. Noi abbiamo proprio, ce l'abbiamo nel DNA. E a volte pensiamo che Dio non sia un padre, ma che sia un padrino. Non mi hai dato la decima, non ti posso proteggere. E finché non arrivano i soldi, io non è che posso dire agli angeli andate. Mi dispiace. Quando arriva la decima, vediamo che possiamo fare. Però se ti succede qualche cosa, è un problema tuo. Noi pensiamo che Dio sia così. Ci ha Pavarupizzo, signore. Io ho visto gente che andava in crisi e si spaventava perché non era riuscita a pagare la decima. E ora che mi succede? Perché mi arrivava una bolletta all'ultimo da pagare, pago la decima, pago la bolletta, pago la bolletta prima che te tagli una luce. E ora io ho visto gente traumatizzata, non sto scherzando. Che mi succederà ora? Ma che da succedere? Gente che esce dalle comunità dove non, in realtà non è che sono uscite con una grande benedizione. Magari non li hanno neanche maledetti, ma non li hanno neanche benedetti. E cominciano a succedere delle cose strane. La gente comincia a dire, non è perché ce ne siamo andati dalla comunità. Non abbiamo più la copertura. La copertura. E che assicurazione? Noi scherziamo e ridiamo, e sicuramente c'è da ridere, perché veramente su certe cose potrei stare qui tutta la notte a raccontarvi. In Sicilia è incredibile quello che succede, però purtroppo è una cosa seria, non solo in Sicilia, anche qua al nord di tanto in tanto si vengono a sapere certe cose. Ma parliamo onestamente. Una volta che siamo stati convinti di peccato e siamo arrivati a Cristo, perché pensiamo che lo Spirito Santo debba continuamente convincerci di peccato, noi stiamo sempre alla ricerca del peccato nascosto. Poi ci sono quelli che vengono da te e ti dicono, se hai una malattia devi capire i peccati di tuo padre e tua madre, perché ci sono dei peccati generazionali, delle maledizioni che provengono dai tuoi avi. Avi, ma sono tutte morte. Non ha importanza, devi chiedere perdono per i loro peccati. Scusa, andando a retroso, arriviamo ad Adamo ed Eva. Tutto da là è iniziato. E non riusciamo a vivere la nostra libertà in Cristo, perché in un modo o in un altro non comprendiamo che quello che Cristo ha fatto è una volta e per sempre, e cadiamo nel tranello e nella trappola che dobbiamo sempre noi fare qualcosa per aiutare Dio a benedirci. Dobbiamo fare noi qualcosa per convincere Dio a benedirci. Ho una sorpresa per voi stasera. Non so se è alleluia, però, perché, no, sarà un trauma. No, dopo dirai alleluia, sicuramente. Vi ricordate nella Bibbia quando Gesù dice, quando c'era quel demone da cacciare dal bambino epilettico, no? E i discepoli poi sono andati da Gesù in privato e gli hanno detto, ma perché non siamo riusciti a cacciare il demone? Gesù cosa ha risposto? Non gli ha detto perché non siete abbastanza santi, perché non siete abbastanza unti, perché non siete abbastanza sottomessi, perché non pagate la decima. Gesù gli ha detto molto semplicemente, perché non credete, a causa della vostra incredulità. Perché se diceste a questo monte, sposta di qui e gettati nel mare, lui ubbidirebbe. Ubbidiscono i monti, figuratevi un demone. E poi dice, ma questa specie di... Ditelo, di demoni, questa specie di, lo diciamo per favore molto forte, ho un motivo per cui ve lo faccio ripetere, questa specie di non va via se non mediante la preghiera e il, quindi cosa abbiamo creduto noi? Che pregando e digiunando cacciamo i demoni, è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 17, nel Vangelo di Marco al capitolo 9, udite. Nel testo originale la parola demoni non esiste. Gesù non è psicopatico. Se dice che il problema è la mancanza di fede, non ti può dire subito dopo che il problema è la mancanza di preghiere e di digiuno. Noi abbiamo aggiunto al testo originale una parola che non c'è né in Matteo né in Marco, e quando parla della specie non parlava dei demoni, parla della fede. Quanti digiuni abbiamo fatto? Ho sacrificato le lasagne, la pasta, la carbonara, la frittata di patate, quel bignè incredibile che aveva cucinato mia madre, ero stato convinto che dovevo digiunare per cacciare quel demone, e più digiunavo e più non se ne andava. Ma che devo fare? A parte digiunare di cibo, digiuno di televisione, digiuno di radio, preghiavo un cellulare, e forse il cellulare, e forse la televisione, forse la macchina, e forse la ragazza, e forse la suocera, forse la suocera, forse la suocera. E non ci siamo resi conto che siamo andati dietro un insegnamento errato e sbagliato, perché i demoni vanno via nel nome di Gesù con l'autorità che tu hai. Il problema è se tu ci credi oppure no. Quando noi digiuniamo non diventiamo più santi. Quando noi digiuniamo non abbiamo più autorità. Quando noi digiuniamo non abbiamo più unzione. Quando noi digiuniamo noi ci rendiamo conto dell'autorità. Quando noi digiuniamo i nostri occhi si aprono su ciò che già Lui ci ha dato. Noi non ci avviciniamo a Dio. Noi scopriamo ancora di più che Lui vive dentro di noi. E quando i tuoi occhi spirituali si aprono, allora nessuno ti può più fermare. Ecco perché il diavolo cerca di tenere le persone sotto la cappa della religiosità e della meritocrazia, perché finché tu ed io dipenderemo da ciò che noi facciamo, siamo fritti. Ma quando noi cominceremo a scoprire la potenza della grazia, cominceremo a scoprire che la grazia non è una scusa per fare ciò che si vuole, ma è un'opportunità per vivere la vera vita abbondante in Cristo Gesù. Perché non dipendi più da te stesso, ma dipendi da Cristo che è in te. Tu ed io dobbiamo essere liberati da noi stessi. Noi centriamo la nostra vita su noi stessi, su ciò che facciamo, su ciò che non facciamo. Ci sentiamo più vicini a Dio se preghiamo, ci sentiamo più lontani da Dio se non preghiamo. Facciamo continuamente questo, è uno yo-yo continuamente che sale e scende. Allora io pecco, allora prima di entrare nella presenza di Dio devo invocare il sangue di Gesù, mi devo purificare, perché non posso entrare nella presenza di Dio senza il sangue di Gesù, è vero o no? Quanto c'è da dire, quanto ci sarebbe da insegnare su certi argomenti. Tu non puoi uscire dalla presenza di Dio. Se tu sei in Cristo, non puoi uscire dalla presenza di Dio. Se sei in Cristo, Lui non ti molla. Mi dispiace. Lui non ti molla. Il figlio il prodigo lontano da casa era sempre figlio. Mio figlio era lontano ed è tornato. Mio figlio era morto ed è tornato in vita. Mio figlio era perso ed è stato ritrovato. Mio figlio, mio figlio, mio figlio. Mio figlio, è mio figlio, è mio figlio. Noi non comprendiamo pienamente l'amore del Padre. Quanti hanno figli qua? Ve li hanno fatti cadere un po' di capelli i vostri figli? Qualche nottata insonne l'avete fatta, sì o no? Sì o no? I 5 minuti ve l'hanno fatti passare, sì o no? Ve lo chiedo, erano sempre figli anche quando vi facevano passare i 5 minuti? Sì o no? Eh? Guai, se tuo figlio, se tua figlia ha un problema con qualcuno che gli vuole alzare le mani, che cosa fai? Io a mio figlio gli ho dato la vita e gliela tolgo io, ma nessuno si deve permettere di togliergli un capello, è vero o no? Noi siamo così, mio figlio è tosto, e si capisce, è tosto, è, come si dice in torinese, è tosto, eh? È monello, i piccirini, mio figlio è monello. Ma, mio figlio è monello, ma non ti azzardare a toccarlo. È vero o no? Quando Dio deve avere a che fare con te, non manda con qualcun altro. Lui parla con te. Qualcuno arriva, il Signore ti dice, perché io ci parlo con il Signore. Chi siamo sciariati con il Signore? Lui è mio padre. Perché deve parlare a te per venire da me? Lui viene da me. Parla a me. Ci sono momenti in cui noi non riusciamo ad ascoltare la voce di Dio, allora lì abbiamo bisogno sicuramente di un profeta, ma ricordiamoci che Dio non userà mai le armi del nemico per correggere i suoi figli, perché siamo suoi e guai a chi ci tocca. Dillo, io sono suo. Alleluia. Appartieni a lui e guai a chi ti tocca. Siamo stati convinti di peccato. Questo ci ha portato nella nuova vita. Siamo stati trasportati, dice Paolo, dalle tenebre nel regno del suo amato figlio. Noi non siamo da qualche parte, noi siamo nel regno. Il nostro concetto è che Dio ci ha strappato dalle tenebre, dalla schiavitù dell'inferno, del diavolo e del peccato, del faraone, chiamato del leone, del ladro, chiamatelo come volete, che Dio ci ha preso da là, ci ha strappato con mano potente e braccio possente e poi ci ha abbandonato in mezzo alla strada. Questo è il concetto che molti credenti purtroppo abbiamo. Dio sì, vero, Dio mi ha salvato, Dio vero sì, lui mi ha strappato dalla droga, dalla prostituzione, da una vita di peccato e ora, non lo so, ora un esempio. Nel deserto a girare, no? Mentre la Bibbia ci dice una cosa molto importante invece. Lui ci ha tirato fuori dalle tenebre e ci ha posizionati nel suo regno. Ecco perché abbiamo bisogno di essere convinti di giustizia. La parola giustizia significa essere posizionati in maniera corretta. Quando la Bibbia dice che siamo stati giustificati, significa che lui ci ha preso e ci ha posto davanti a Dio in modo tale che non abbiamo più i sensi di colpa. Perché il sangue di Gesù ci ha lavato e ci ha purificato da ogni peccato. Siamo stati giustificati, cioè ci ha preso dal fango e ci ha posizionati lì, nella presenza di Dio. Noi siamo pellegrini in questo mondo. Noi non siamo pellegrini nella presenza di Dio, perché nella presenza di Dio noi siamo figli. Noi siamo re e sacerdoti. Dillo alla persona accanto a te, sei un re, ricordatelo, sei un re e sei un sacerdote, ricordatelo. Diglielo alla persona accanto a te, sei un ambasciatore, diglielo, sei un ambasciatore, sei un'ambasciatrice. Noi siamo collaboratori di Dio, ma vi immaginate questo? Siamo figli, noi non siamo più neanche servi. A noi piace chiamarci o appellarci, no? Noi siamo servi del Signore. Dio dice, dimenticatelo. Paolo dice, voi non siete più servi, voi siete figli. Gesù dice qualcosa al riguardo, dice, il servo non sta sempre nella casa, ma il figlio dimora per sempre nella casa. Noi siamo figli e dimoriamo nella casa. Il servo entra, serve e se ne va. Noi non serviamo Dio, perché Dio non ha bisogno del nostro servizio. Noi serviamo i fratelli. Noi siamo figli che si servono l'un l'altro. Dillo alla persona accanto a te, sono tuo frate e sono al tuo servizio, sono tua sorella e sono al tuo servizio, tu sei mesoro. Sapete, mi sta dicendo Gaetano ora che sta facendo la sua ricerca lì nel testo greco per i fatti suoi, mentre io predico lui studia. Quando Gesù dice io non vi chiamo più servi, ma vi chiamo ma non è glorioso? Sapete cosa dice nel testo originale? Io non vi ho mai chiamati servi. Abbiamo bisogno di ravvederci un pochettino. Spicchi, che stai facendo? Niente, dobbiamo cambiare la nostra mentalità, perché siamo stati, ci hanno iniettato un software, grazie, ci hanno iniettato un software che fa andare i programmi, abbiamo qualche virus dentro. A volte bisogna levare il programma e reinstallarlo, a volte bisogna formattare direttamente l'hard disk, alcune volte bisogna proprio picchiare il computer e itallo direttamente. Tabula rasa. Noi abbiamo bisogno di essere convinti dallo Spirito Santo di giustizia, cioè lo Spirito Santo ha molta più fatica a convincere la Chiesa di giustizia che non il mondo di peccato. Perché noi arriviamo a Cristo dove tutto è gratis e per grazia. Ma ora, tabaragnara la pagnotta. Ora, guai a quello che fai, che sì, ora ti pare facile. Non è che ora... Ah, no? Allora cosa facciamo? Noi viviamo tutta la vita cercando di essere convinti di peccato per non perdere il dono. Seguitemi. Dio ci ha dato un dono. Bello, grazie, amen. Da domani in poi stai attento però. Perché il Signore do, il Signore dà, il Signore toglie. L'avete sentita questa, sì, da qualche parte. In alcuni posti lo cantano pure e sono contenti quando lo cantano. Sono orgogliosi, proprio gli piace, se tu hai dato e tu hai tolto, tu dai e tu togli, e sono contenti, non si rendono conto di quello che stanno cantando, perché chi disse quella frase? Era un certo Giobbe, che dopo che gli era successo quello che gli era successo, lui ha fatto un'esclamazione, l'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto, e noi diciamo, è scritto. Ma pure il diavolo dice qualcosa nella Bibbia. Non significa che quello che il diavolo dice è vero, perché è vero che l'ha detto Giobbe, ma quello che Giobbe ha detto non era vero. Perché Dio aveva dato, ma era il diavolo che aveva tolto. Qua prendi il computer con tutta la scrivania e la stampante e via. L'Eterno ha dato, ma non è l'Eterno che ha tolto. Il diavolo ha l'autorità che noi gli diamo e che noi gli concediamo. Non entriamo nell'argomento di Giobbe, sennò diventerebbe veramente molto particolare, ma il concetto fondamentale è questo: noi viviamo la nostra vita cercando disperatamente di non peccare, perché se no abbiamo paura che ci venga tolto quel dono che ci è stato dato. E non me lo dare allora. Se devo vivere tutta la vita frustrato, non me lo dare. Perché tu sai che io avrò problemi. Ma questa è la religione. Questo non è Dio. Quanti sono grati a Dio per questo? Quanti sono grati che Dio non è come noi lo descriviamo? No. No, sorella, ti leggo, ti sgrido, ora, ti leggo. Taccianzi le donne, ora. Qua ci vuole l'Apostolo Paolo, prima che risuscita l'Apostolo Paolo. Noi viviamo la nostra vita con la paura che ci venga tolto ciò che ci è stato dato in dono, perché in realtà lo stiamo sempre valutando come un premio e non più come un dono. E se noi continuiamo a vivere la nostra vita cercando di essere convinti di peccato, noi vivremo una vita frustrata. Frustrata. Sapete di cosa sto parlando? Vi è mai capitato di sentirvi frustrati? Mentre lo Spirito Santo ha il desiderio di convincerti di giustizia, cioè chi sei tu veramente. E ora vi facciamo leggere qualche cosa di incredibile. Andate con me in Seconda Corinzi, al capitolo 5. Dice, ma l'abbiamo letto ieri. Sì, però stasera parleremo dell'altro verso. Dal versetto 17 in poi. Se dunque uno... Quanti erano qui ieri sera? Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. La tua identità non dipende dalle tue azioni. Se tu hai un figlio, tu comprenderai benissimo che quel figlio è figlio qualunque cosa faccia, anche se se ne va di casa. Perché è figlio, non è lui che è voluto venire, sei tu che l'hai voluto. Noi non siamo qui perché l'abbiamo voluto noi, noi siamo qui perché lui ci ha voluti qui. Non siete voi che avete scelto me, dice Gesù, ma sono io che ho scelto voi. Non è meraviglioso? Questo ci libera sicuramente da una responsabilità che non dobbiamo avere, cioè io esisto perché lui mi ha voluto, e se lui mi ha voluto, lui mi deve mettere in condizioni di vivere. È così. Io ho un figlio, lo devo mettere in condizione di vivere, di crescere. Non è che mia moglie l'ha partorito e l'abbandoniamo. Namonizia. Questo è un dramma oggi. Quanti bambini vengono lasciati nella spazzatura? Il bambino nasce, si fa la cacca addosso, lo lasci sporco. No, io so che se doveva nascere un bambino si sarebbe sporcato. Quindi prima che nasce io ho già i pannolini. Prima che si sporca, io ho già i pannolini. Prima che si sporca, io ho già il detergente. Oppure il borotalco. Prima che mio figlio cresca e faccia le monellerie, io ho già un ligno delato. Non si sa mai. Il padre gioca sempre di anticipo, sempre. Perché? Perché lui sa già quello che passerai. Ci sono persone qui che stanno passando momenti terribili. Io voglio dirti, Dio sapeva il momento per il quale saresti passato, il luogo, la circostanza. Dio ha già preparato la soluzione per te. Dio ha già preparato la soluzione. Dio non se la devi inventare, Dio non è colto di sorpresa. Dio già sapevi che tu saresti passato attraverso il fuoco, ed è per questo che lui ti ha detto quando passerai, non se. Fa una grande differenza. Non se, chissà. Quando passerai e attraverserai il fuoco, non sarai bruciato, perché io sono con te, tu appartieni a me, tu sei mio, io ti amo e sei onorato. Amen. È così, noi lo amiamo perché lui ci ha amato per primo. Sono cose semplici ma che ti liberano di dentro. Noi viviamo tutta la vita cercando di conservare qualcosa che non ci sarà mai tolto, invece di vivere la nostra vita per testimoniare ciò che ci è stato dato. Noi viviamo la nostra santità, seguitemi in questo, noi viviamo la nostra santità come una cassaforte. Usiamo la santità per proteggere quello che Dio ci ha dato, cioè vivo in maniera santa in modo tale che Dio non mi tolga ciò che mi ha dato. Mentre la santità non è una cassaforte, la santità è una vetrina di esposizione. Io non vivo la santità perché ho paura che Dio mi tolga ciò che mi ha donato, io vivo la mia santità per dimostrare agli altri e fare vedere agli altri ciò che Lui mi ha donato. Io non vivo la mia santità con la paura: se faccio quella cosa Dio mi giudica, se non faccio quella cosa Dio mi bastona, e se arriva qualche cosa vuol dire che... No, questo è vivere da pazzi. Noi sforniamo pazzi. Non riempiamo le comunità, ma i manicomi forse sì. Invece di vivere la santità in maniera libera, serena e piena di gioia, no, no, questo io non lo posso fare perché non è buono davanti a Dio. No, no, a me non mi interessa, perché io onestamente la presenza di Dio vale molto più di qualunque altra cosa che io possa fare. E non lo vivo con paura, non lo devi vivere con l'inganno della punizione nella tua vita, perché non è santità, diventa un'opera meritoria, per mezzo della quale tu pensi di poter avere i favori divini. Ma la santità non è uno strumento per manipolare Dio. Seguitemi. Noi usiamo la santità come requisito per la benedizione di Dio. Invece la santità è il frutto naturale dell'albero piantato nel giardino di Dio. Signore, vedi come sono santo, quindi tu mi devi benedire. No, perché io ti ho già benedetto, tu puoi vivere in maniera santa. Non è un requisito, è un frutto. E lo vivo con serenità, senza stress. Sapete quante persone stressate si trovano oggi nelle nostre comunità? Tante. Se non confessi la parola di Dio in una determinata maniera, non avrai la benedizione di Dio. Se non spacchi il centesimo con la decima, tu non avrai la benedizione di Dio. Se non sei sottomesso a tutto quello che ti viene detto, non avrai la protezione di Dio. E se arriva qualche malattia, chissà, forse ha qualche peccato nascosto. C'è pure la fregatura di qualcosa che non sai di avere. Arriva qualche fratello, dice: io vedo nel nome, e ti parla, ti profetizza. No? Noi viviamo una vita cercando di proteggere come una cassaforte il dono di Dio, mentre la santità è la vetrina. Comprendete che chi ha compreso la grazia, come dice l'apostolo Paolo, chi ha compreso la grazia si affatica più di chiunque altro. C'è un motivo. Ci ho compreso la grazia, quindi mi riposo. È riposo interiore, assolutamente sì. Ma quando Paolo dice: io che sono quello che sono per la grazia di Dio, dice: mi sono affaticato più di tutti gli altri, non io però, ma la grazia di Dio che è in me. E lui spiega il perché. Perché la fatica non serve per accaparrarsi la salvezza. La fatica serve per testimoniare la salvezza. Perché chi ha compreso la grazia non può stare in silenzio. Perché chi ha compreso l'amore di Dio non può starsene a casa a godersi la salvezza per sé. Quando io ho capito che sono stato salvato per grazia, io non ho più dato riposo alle mie membra. Perché? Perché finché avrò un alito di vita, io voglio che tutti sappiano che Gesù Cristo è il Signore e che li ama di un amore eterno e incondizionato. Qualcuno a volte mentre canto mi dice: a volte canti in maniera come se fosse l'ultima volta che tu cantassi. Per questo perdo sempre la voce. Sì, perché desidero che in ogni canto, in ogni nota, ci sia una profusione del cuore, dell'anima, dove ogni persona che ascolta e sta ricevendo può realmente comprendere: se Dio l'ha fatto con te, allora lo può fare anche con me. E questa è la fatica di chi ha compreso la grazia. Non è la fatica di fare le cose per cercare di convincere Dio. Noi usiamo le cose di Dio per manipolarlo. Faccio tre giorni di digiuno, vedi come mi risponde Dio. Che Dio è che ha bisogno di tre giorni di digiuno per risponderti? Non lo voglio questo Dio. Non mi interessa. se io chiedessi dei sacrifici ai miei figli per amarli, che padre sarei? Eppure Gesù dice esattamente il contrario. Dice: se voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il vostro Padre che è nei cieli darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono, o darà cose buone a coloro che glielo chiedono. Come possiamo utilizzare la preghiera per manipolare Dio? Fratello, come ti chiami? Salvatore si ammala. No, non ti toccare, non c'è bisogno. Stai bene, sei in salute, morirai a 120 anni. Salvatore si ammala. Siamo siciliani, me lo posso permettere. Salvatore si ammala. La mia preghiera, Salvatore è uno che è puntuale, uno fedele, uno zelante, uno che non sbaglia mai una virgola, un uomo integro, un uomo che serve, un uomo che dà tutto. È così? Sì? È così? Non ti conosco. Non so se sto profetizzando o sto dicendo una fesseria. Salvatore si ammala. E io prego: Signore, tu conosci Salvatore, tu sai quello che lui fa per te, tu sai che lui è uno che dà, è uno che non si riposa mai, è uno che lavora, è uno che non ha senza sosta, non guarda né giorno né notte, né caldo né freddo. Signore, tu sai come lui è zelante, come lui è fedele. Signore, tu sai quello che lui fa. Lui, tu devi guarirlo. Si chiamano preghiere manipolative, perché se si ammala uno che manco conosciamo, oh Signore, la benedisce. Noi siamo così. Noi abbiamo la nostra intensità di preghiera per le persone alle quali ci provo, abbiamo a cuore, e cerchiamo di convincere Dio, no? Come ci sono quelli che quando pregano trasformano la voce. Magari stai parlando con loro e poi preghiamo: oh Signore! Che posseduto che è! La religione fa questi scherzi. Noi siamo così. Siamo tutti seduti a tavola, bellissimo, stiamo scherzando, stiamo ridendo, stiamo ascoltando musica, arriva quel piatto di pasta, bellissimo, preparato, a tavola e mantita, preghiamo. Tutta a chiancere, ma perché? Non ti piace la pasta? No, eravamo in un ristorante una volta. Eravamo in un ristorante. Sono arrivati i piatti con le pizze e mentre stavo servendo mio padre dice: ok, preghiamo. E gli fa un fratello: prega. E lui: Signore, voglia tu benedire questi cieli. Erano tutti costernati, con la testa abbassata, tutti messi così. Passa il cameriere, guarda, ci fa a mio padre: signor Salmè, ma chi è? Non ci piace la pizza, chi è? Noi siamo così. Noi spiritualizziamo la qualunque cosa, no? La qualunque cosa. Noi abbiamo bisogno di essere convinti di giustizia. Vado verso la conclusione, il che significa un'altra ora e mezza. No, non è vero, non è vero. Lo Spirito Santo ha fatica e fa fatica a convincere i credenti di giustizia. Quando dice l'Apostolo Paolo, questo è il verso finale che dobbiamo leggere, 2 Corinzi, capitolo 5, il versetto, leggiamo velocemente, al verso 17, fino alla fine. Se dunque uno in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ed ecco tutte le cose sono diventate nuove. Ora tutte le cose sono da Dio, che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Cristo, Gesù, e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Dì alla persona accanto a te: tu hai un ministero. Diglielo per favore convinto, perché questa è la parola di Dio. Frate, tu hai un ministero. Dillo magari a me. Amen. Tu hai un ministero, si chiama ministero di riconciliazione. Ha dato a tutti noi il ministero di riconciliazione. Perché? Lo dice subito dopo. Poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, e qua si aprirebbe una parentesi dove dovremmo stare tutta la notte, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Digli alla persona accanto a te, non solo c'è il ministero, c'hai pure la parola della riconciliazione. Non solo il ministero della riconciliazione, hai pure la parola della riconciliazione. Verso 20, noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Attenzione al verso 21, questo è il versetto, credo, a mio parere, questo è il mio parere personale, questo è uno dei versetti più potenti che esistono nella scrittura. La verità rivelata in questo versetto è qualcosa che ti sconvolge. Per sapere come andrà a finire, devi venire domani. No, continua. Che domani entreremo ancora più in profondità. L'avevamo promesso e lo stiamo facendo. Andiamo ancora più in profondità. Versetto 21, lo leggiamo insieme. Poiché egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. Cacciamoni i muri. Tremano le mura con queste parole. Dio Padre, seguitemi per 5 minuti, non di più. Sei minuti. Dio Padre ha fatto essere peccato, non peccatore, è ancora più profonda la cosa. Dio ha fatto essere peccato per noi, dillo per me, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. Quando noi guardiamo alla croce, avevamo detto ieri sera avremmo parlato della croce, quando noi guardiamo alla croce, noi guardiamo a questo sacrificio meraviglioso che Gesù ha fatto per noi. Di fronte a tale sacrificio, noi non possiamo altro fare altro che cadere in ginocchio e benedire Dio e ringraziare Dio finché avremo fiato, finché avremo forza, ringrazieremo sempre Dio. Quel sacrificio ci umilia, quel sacrificio ci atterra, quel sacrificio ci fa comprendere che noi siamo niente senza di Lui. Quel sacrificio meraviglioso ci fa comprendere che senza il suo sangue versato sulla croce per noi non c'era alcuna speranza. Quando noi abbiamo creduto in lui, noi abbiamo ricevuto vita eterna. Noi siamo stati salvati, siamo stati perdonati, siamo stati trasportati dalle tenebre nel regno del suo amato figlio. Ma io, ora che ho creduto, chi sono? Perché questo è lo snodo principale della fede cristiana. Quando tu guardi a Gesù, a quello che lui ha fatto per te, ti parla della salvezza. Ma poi vai ancora un po' più in profondità e vedi che Gesù non è soltanto morto per te, Gesù è morto al posto tuo. Qua entriamo nel mistero della sostituzione. Dio ha fatto diventare, essere, peccato, cioè Gesù, il santo dei santi, il giusto per eccellenza, è diventato peccato. È scritto in Galati, se non sbaglio, al capitolo 3, versetto 12. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo egli stesso diventato maledizione per noi, perché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno. Apro un'altra parentesi velocemente. Vi ricordate che Paolo dice: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, perché se con la Romani 10, fratello, Romani 10, che ci fai su Corinzi? Infatti con il cuore si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Ma non è la stessa cosa. Perché Paolo le divide? La salvezza è una cosa, la giustizia è un'altra. Perché la salvezza ti parla di dove eri, la giustizia ti parla di dove sei. La salvezza ti dice ciò che facevi, la giustizia ti dice ciò che puoi fare. La salvezza ti dice chi eri, la giustizia ti dice chi sei. Noi viviamo continuamente guardando al passato e non realizziamo chi siamo, dove siamo e quello che abbiamo. E quello che possiamo fare. Abbiamo bisogno di essere convinti di giustizia, perché addirittura Paolo dice la giustizia non è qualcosa che voi avete ricevuto, ma la giustizia è qualcosa che voi siete diventati. Gesù è morto sulla croce per me, al posto mio, e letteralmente lui ha detto questo: io muoio per te, al posto tuo, tu vivi per me, al posto mio. Ti pare che finisca? No. Io prendo la tua maledizione, divento non solo maledetto, io divento maledizione. Io non solo perdono i tuoi peccati, io divento peccato. Perché solo in questo modo tu puoi diventare giustizia ed essere perdonato eternamente. Gesù ha preso i tuoi peccati sulla croce, passati, presenti, che ti piaccia o no, anche quelli futuri. Tu pensi che Dio ti perdoni ogni volta che gli chiedi perdono? Sapete che non è scritto da nessuna parte nel Nuovo Testamento che dobbiamo invocare il sangue di Gesù nella nostra vita? Noi ne abbiamo fatto una religione invece. Noi l'abbiamo stabilito come un assoluto. Se tu pecchi, devi chiedere al sangue di Gesù di purificarti. Sapete che non è scritto da nessuna parte nel Nuovo Testamento. Ce lo siamo inventato. Sapete perché? Perché ho bisogno di sentirmi, si dice a Catania, si dice conottato, come si dice, confortato. Ho bisogno di sentirmi confortato dal fatto che io posso fare qualcosa per aiutare Dio. Non posso entrare nella presenza di Dio se non chiedo perdono e se non chiedo al sangue di Gesù di purificarmi. Il problema sta proprio là, che tu non sei mai uscito dalla presenza di Dio e che il sangue di Gesù è ancora sopra la tua vita. Ed è quello che ti mantiene figlio. Lo so, è difficile ad entrare, perché facciamo una lotta con i nostri schemi religiosi mentali, facciamo fatica a comprendere che noi siamo figli non per quello che facciamo, ma perché Lui ci ha voluti. Io ho bisogno di essere convinto della giustizia di Dio, perché quando vedo Gesù che muore sulla croce dico: grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore. Grazie Signore. No, io guardo Gesù e mi avvicino. E Paolo dice: io sono stato crocifisso con Cristo. Non è vero, è falso, perché Paolo non era sulla croce. Allora che sta dicendo Paolo? Scusate, Paolo non era neanche convertito quando Gesù è morto per lui. Lui si è convertito dopo più di 10 anni. 10 anni? 10-12 anni. Io sono stato crocifisso con Cristo. Non è vero, tu non eri lì. Sì, è vero che ero lì. Così come ero in Adamo quando lui ha peccato, io sono in Cristo quando lui ha ubbidito. E siccome i figli di Dio, quando credono in Cristo, sono identificati pienamente col sacrificio sostitutivo di Gesù, ascoltate, quando lui è morto sulla croce, tu sei morto con lui. Quando lui è stato sepolto, tu sei stato sepolto con lui. Quando lui è risuscitato il terzo giorno, tu sei risuscitato con lui. Quando lui si è messo a sedere nei luoghi celesti alla destra del Padre, tu ti sei seduto nei luoghi celesti con Cristo e in Cristo, perché è la tua identità, perché sei figlio. Sai perché i figli di Dio non possono andare all'inferno? Perché ci sono già stati. Sapete perché i figli sono destinati al paradiso? Perché già siamo là. Vi vedo preoccupati. Dovreste essere allegri, mi vedo preoccupati. Ma non è un problema. Passerà prima o poi. Tu ti immagini che sei seduto nei luoghi celesti con Cristo? E ti pare una cosa così? Dì alla persona accanto a te: ma ti rendi conto che sei seduto nei luoghi celesti con Cristo? Frate, ti rendi conto che sei seduto nei luoghi celesti con Cristo? Vi rendete conto che il diavolo è sotto i vostri piedi? Non mi parete convinti però. Faglielo sentire che è sotto i tuoi piedi nel nome di Gesù. Se sei in Cristo, tu hai autorità. E tu non hai autorità perché vai in chiesa. Tu hai autorità perché sei in Cristo. Quindi che tu vada o che tu non vada, tu sei. Certo che è importante andare in comunità, ci mancherebbe altro. Che Dio ci dia milioni di comunità in Italia. Belle, straordinarie, possenti, pieni di pastori che predicano il regno di Dio e di uomini di Dio che servono il gregge. Gloria a Dio per quelle comunità straordinarie che veramente portano avanti il regno di Dio. È bello far parte di una famiglia, è bello sentirsi a casa, ma non è il luogo. Se entri in una stalla diventi cavallo. Se entri da McDonald's diventi hamburger. No! Questa è più vecchia della Bibbia, scusa, Fred. Giustamente lui è piccolo, quindi non la so. Non è il luogo, non sono le usanze, è chi tu sei. Il sacrificio, domani parleremo della legge dell'identificazione, della sostituzione, parleremo di questa cosa e vi garantisco andremo in profondità domani. Parleremo della croce, parleremo del sacrificio, parleremo di ciò che è successo durante i 3 giorni. Alleluia. Cosa è successo in quei 3 giorni? Boh, nessuno lo sa. Gesù è morto, dopo 2 giorni è risuscitato. No, è successo qualcosa di straordinario che determina la nostra identità. Lui è morto per te affinché tu vivessi per lui. Lui è diventato peccato, tu sei diventato giustizia. Tu sei diventato giustizia, che tu lo voglia o no, che ti piaccia o no, tu sei la giustizia di Dio. E quando il diavolo guarda verso di te, lui vede Cristo. Quando Dio guarda verso di te, vede Cristo. Ma tu chi bere? Quando tu ti guardi allo specchio, che vedi? Là è il problema. Io devo sapere chi sono. La mia identità non è determinata da quello che faccio, da quello che dico, da quello che penso. La mia identità è determinata da Gesù. Lui ha garantito la mia identità. Lui è il garante di questo nuovo patto fatto di migliori promesse. Alleluia. Vivi una vita sostituita. Come si fa? Semplice. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo. È Cristo che vive in me. E fino a qua è come si fa? Paolo lo spiega. È la vita che vivo ora nella carne, la vivo per la dillo fede, la fede nel Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. La mia fede è basata sul suo amore, non sulla mia capacità di amarlo. Tu non puoi vantarti, io non posso vantarmi del mio amore verso di lui, ma io posso vantarmi del suo amore verso di me. Io non posso vantarmi della mia fedeltà, perché sono caduto, ho fatto sbagli, ho fatto errori e a volte ne ho fatti di gravi, molto pesanti. Ma io posso vantarmi della fedeltà del mio Padre Celeste. Amen. Di questo mi vanterò. Ecco perché Paolo dice, avendo avuto accesso alla grazia nella quale stiamo fermi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Qual è il nostro vanto? Che siamo più bravi degli altri? No. Un giorno ho piegato le mie ginocchia e il mio cuore ha detto sì al mio Signore e il mio Salvatore. E da quel giorno in poi non smetto di amarlo e di amarlo sempre di più. La grazia non è la scusa per peccare, è l'occasione per amare. Alziamoci in piedi, dai. Alleluia.
Mi apri il 2 per favore, sennò devo continuare io.
Sì. No, perché stamattina a Gianfranco gli hanno chiamato alle 5:15 e qualcuno gli chiedeva, fratello scusa l'orario, mi puoi dare l'indirizzo per stasera? Alle 5:15 di mattina. Non chiederemo chi è, se c'è, per una salvaguardia. Quanto è buono il Signore con noi, quanto è meraviglioso Dio con la nostra vita. Quanto è straordinaria la sua grazia. Salmo 103, versetto 10. Egli non ci tratta come meritano i nostri peccati. Egli non ci castiga in base alle nostre colpe. Dio non ti tratta come meriti. Ci lamentiamo per le cose che non riceviamo da Dio? Dovremmo ringraziarlo per le cose che avremmo dovuto ricevere e non sono mai arrivate. La grazia di Dio è ciò che Lui ti dà e che tu non meriti e non meriterai mai. La misericordia di Dio è ciò che Lui non ci dà e che noi meriteremmo invece. Ecco perché possiamo accostarci al trono della grazia con piena fiducia. Lo ripeto perché è importante ripeterlo. La grazia non è la scusa per fare ciò che si vuole, ma la grazia ti fa comprendere quanto sei stato amato e quanto sei amato tuttora. Ed è un'opportunità in più per amare Lui e conoscerlo ancora meglio. Amen. Possiamo pregare un attimo?
Grazie Spirito Santo.
Grazie con tutto il cuore. Il Signore ha spezzato delle catene in questo giorno. Il Signore ha spezzato delle catene nella cultura religiosa di qualcuno, nella cultura meritocratica di qualcuno. Certe roccaforti stanno crollando finalmente. Le roccaforti che finalmente permetteranno al popolo di Dio di apprezzare la grazia come mai prima. La legge è stata data, ma la grazia è venuta. La legge è stata data, ma la grazia è venuta. Dalla sua pienezza, dice Giovanni, dalla sua traboccanza, abbiamo ricevuto grazia su grazia. Grazia su grazia. Grazia su grazia. Sei afflitto per qualche peccato che hai commesso, giustamente. Sei dispiaciuto, ti senti lontano da Dio. Magari hai pensato quelle promesse che Dio mi ha dato non sono più validi perché non avrei dovuto fare quella cosa che ho fatto. Io voglio rassicurarti stasera che i doni di Dio e la sua chiamata sono senza pentimento. Quando Lui ti ha chiamato, Lui sapeva. È Dio che ha inventato il concetto del all inclusive, non la tre o la wind. Quando Dio ti ha preso tutto il pacchetto. Che cose buone e che cose tinti. Dio non ti ha preso per le cose belle che tu potevi fare. Dio ha preso tutto il pacchetto e ha detto: tu sei mio. Non è meraviglioso, papà? Eh? Ci fa croccante. Non è meraviglioso il nostro Padre Celeste? Ti senti schiacciato da un peso, ti senti schiacciato dal senso di colpa? Stasera la grazia di Dio ti rialza, perché solo per il semplice fatto che tu ti senta in colpa, la grazia di Dio ti rialzerà. A volte non abbiamo neanche bisogno di chiedere perdono, la grazia di Dio arriva e ci rialza. Alleluia. La donna adultera fu trascinata per i capelli ai piedi di Gesù. Non c'era andata di sua spontanea volontà. Vi ricordate? E Gesù ha detto: dove sono quelli che ti condannavano? Lei disse: Signore, se ne sono andati tutti. E Gesù le disse: vai, neanche io ti condanno, vai e non peccare più. Vi ricordate il paralitico sceso dal buco del tetto? L'hanno sceso e la Bibbia dice Gesù li vide, cioè vide la loro fede e disse al paralitico: figliolo, i tuoi peccati ti sono rimessi. Quello non aveva detto neanche una parola, era lì per essere guarito, anzi i suoi amici gliel'avevano portato. Forse lui diceva: lasciatemi stare, no, dobbiamo andare da Gesù. La prima cosa che si è beccato: il perdono dei peccati, senza neanche chiederglielo. Quanto è grande l'amore di Dio che va oltre. Certo che non possiamo abusare della grazia e dell'amore di Dio, è chiaro, ma chi fa questo non ha conosciuto Dio. Ma questa sera possiamo essere sicuri che se siamo caduti, la cosa importante è rialzarsi. Non è un problema cadere, perché tutti cadiamo. La cosa più importante è che tu ti rialzi questa sera. Amen. Prendi la mano della persona che è accanto a te, per favore. Purtroppo anche stasera non riusciremo a pregare, a pregare in maniera specifica per i bisogni. Però credo che la parola di Dio, quando arriva, fa la differenza. Quando la parola di Dio arriva, l'unzione dello Spirito Santo prende quella parola, le usa come martellate, non sulla nostra testa, ma per spezzare le catene nel nostro cuore. L'amore perfetto caccia via la paura. Amen? L'amore perfetto caccia via la paura. Non vivere più con la paura di Dio. Vivi nel timore, ma non nella paura. Vivi nel rispetto, ma non nella paura. Amen. Alleluia. Padre, noi ti ringraziamo questa sera. Con tutto il cuore noi vogliamo dirti che ti amiamo. Rimaniamo sempre scioccati dalla tua grazia. Rimaniamo sempre stupiti e sconvolti dalla grandezza e dall'immensità del tuo amore. E quanto altro ancora noi non sappiamo e che tu continui a rivelare nelle nostre vite, che vuoi rivelare. Allora ti chiediamo, Spirito Santo, stasera, convincici di giustizia. Convincici di giustizia. Convincici del fatto che la nostra posizione è stabilita una volta e per sempre, seduti nei luoghi celesti con Cristo, senza più sensi di colpa o sensi di condanna, ma potendo guardare Dio negli occhi, chiamandolo papà. Convincici di giudizio, del fatto che il diavolo è stato giudicato e condannato una volta e per sempre, e che ci hai dato autorità di calpestare serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farci del male. Convincici del fatto che ci ami di un amore incondizionato e indipendente dalle nostre azioni. Convincici del fatto che tu vuoi rendere la tua chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga. Oh Spirito Santo, convincici. Ti chiedo di usare questa serata, questa notte, usa lo Spirito Santo per parlare ancora di più ai nostri cuori e rivelarti nelle nostre vite. Ed è per questo che noi ti diamo tutta la lode e la gloria nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo cantare quest'ultimo canto tutti insieme, questo coro straordinario? Qual era? Ah, no, vorrei fare, facciamo... Hai aperto il cielo per me, c'è qualcosa di bello. Io ti adorerò. Sì, 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 sì. Cantiamo insieme queste parole che dice: io ti adorerò, io ti adorerò, tutto me stesso ti darò ed il tuo nome innalzerò. E poi cantiamo tutti insieme: grazie, grazie, perché tu hai aperto il cielo per me. Grazie, grazie, tu hai aperto il cielo per me. Grazie, grazie, tu hai aperto il cielo per me. Non lo meritavo, l'hai fatto. Non lo merito neanche oggi, ma lo mantieni aperto. Alleluia, dai, tutti insieme. Alleluia, cantiamo. Ed il tuo nome innalzerò, ed io ti adorerò, ti adorerò, adorerò tutto me stesso, ti darò. Nome, nome innalzerò, ti diciamo, ti adorerò, ti adorerò, Signore, ti adorerò, tutto me stesso ti darò. Nome innalzerò, grazie, 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 noi ti diciamo grazie, perché hai aperto il cielo. Con tutto il cuore, grazie, 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 hai aperto il cielo. E rimane aperto, rimane aperto. L'ultima volta, grazie. Grazie. con tutto il cuore, con tutto il cuore. Grazie, grazie Gesù, grazie per quello che fa. Grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie.
Hai aperto il cielo per me. Grazie per il tuo amore per me. Grazie.
Oh, oh. Grazie con tutto il cuore. Non abbiamo più parole. Grazie con tutto il cuore. Grazie con tutto il cuore. Semplicemente grazie. Grazie, grazie. Semplicemente grazie. Grazie papà. Grazie per il tuo amore. Grazie per la tua grazia, grazie per la tua misericordia, grazie per l'aiuto che ci dai, grazie per l'incoraggiamento straordinario che tu dai ai tuoi figli. Nel nome di Gesù. Amen. 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 Domani riprenderemo proprio da qua, 2 Corinzi 5:21, e andremo ancora più in profondità, ve lo garantisco. Alleluia. Dio ci benedica. Domani alle 16:30. Come oggi, domani alle 16:30 e poi continueremo fino alla fine. Buona serata, buon rientro a tutti quanti a casa. Amen.